questi canti, anche la lettura della prima lettera ai Corinzi, dal capitolo 9, veramente ci hanno toccato il cuore, ci hanno ricordato qualcosa di importante, di fondamentale, che tu e io abbiamo ricevuto un testimone. L'abbiamo ricevuto da Dio. Dio che ci ha chiamato a correre questa gara, la gara che è la vita cristiana, la gara che finirà in cielo, con una vittoria certa, grazie a Gesù. E questa è una grazia che Dio fa agli uomini peccatori. E questo testimone, umanamente parlando, l'abbiamo ricevuto chi da un fratello, chi da una sorella in Cristo, o da attraverso la lettura della parola di Dio, attraverso la convinzione dello Spirito Santo, che ci ha convinto di peccato, che ci ha fatto capire quello che Cristo ha fatto per darci una vera giustizia davanti al Padre. Altrimenti saremmo stati giudicati per i nostri peccati. E così abbiamo fatto la nostra confessione di fede e spero che tu questa mattina abbia già accettato Cristo nel tuo cuore come Signore e Salvatore, altrimenti sei ancora sotto giudizio di Dio. E perciò ancora oggi noi parliamo e testimoniamo perché c'è bisogno di salvezza per quanti ancora non hanno fatto un passo di fede in Cristo Gesù. E se ci guardiamo intorno, possiamo vedere forse quel testimone che ci parlò di Cristo? Oppure se andiamo indietro con la memoria, possiamo pensare a quanti ci hanno lasciato una testimonianza della loro vita di fede. Ma se poi andiamo alla Scrittura, ci rendiamo conto di quanti testimoni ci sono che hanno lasciato la loro testimonianza di fede. E oggi in particolare continuiamo a soffermarci sull'esempio dell'Apostolo Paolo e della sua testimonianza nei suoi viaggi missionari. Domenica scorsa siamo stati a Tessalonica e oggi andiamo un po' più avanti durante il suo terzo viaggio missionario. E sapete, forse non ci rendiamo bene conto di quello che è stato il ministero di Paolo come missionario attraverso questi viaggi, perché viviamo in un'epoca molto, molto diversa da allora. E allora io ho pensato a questa cosa, prima di farvi vedere una slide con il tragitto. Immaginate che qualcuno vi chiama oggi e vi dice che avete vinto un viaggio per il Mediterraneo. Sareste eccitati, vero? Non vedreste l'ora di partire. Però poi vi spiegano meglio. Guardate, non è una crociera che salite sulla nave, vi portano in giro e sapete le tappe e poi sapete che vi preparano da mangiare tutti i giorni, 5 volte al giorno, minimo. E poi ritornerete a casa, non è una crociera. E poi non è nemmeno un viaggio organizzato da un tour operator. Non si sa bene quali sono ancora le tappe, non si sa bene come vi sposterete. E poi magari aggiungono ancora, guardate, non è sicuro che tornerete a casa. Sareste ancora eccitati da fare questo viaggio? Penso proprio di no. E Paolo, quando iniziò questi viaggi missionari, non era per una crociera, non era per un viaggio organizzato da un tour operator, ma era proprio con la condizione di non sapere dove Dio lo avrebbe portato, cosa ne sarebbe stata della sua vita e se sarebbe ritornato alla chiesa di Antiochia dove era partito. E in questo terzo viaggio missionario, che stiamo vedendo, continueremo a vedere anche oggi, infatti non si completerà con il suo ritorno ad Antiochia. Finirà in catene, a Gerusalemme imprigionato, a Cesarea per anni imprigionato e poi a Roma, in catene. Perché allora è partito? Lui lo sapeva, il Signore gliel'aveva detto. Avrebbe dovuto portare la testimonianza di Gesù Cristo, morto per i nostri peccati, ma risorto per la nostra giustificazione. Un messaggio potente che libera l'uomo dalla condanna del peccato, che trasforma il suo cuore, da cuore di pietra a cuore di carne, dice la scrittura, da un cuore che è ostile a Dio a un cuore che ama Dio, che trasforma la nostra natura, che è solo peccaminosa senza Cristo e che diventa santa per la presenza dello Spirito Santo quando credi a Cristo. E lui sapeva che in questo viaggio che doveva fare avrebbe trovato persecuzioni. L'aveva già sperimentate nel primo viaggio, nel secondo viaggio. Ma allora adesso perché riparte di nuovo? Cos'è che lo spingeva? Forse l'unica vera motivazione che spingerebbe anche te e me oggi a partire per un viaggio così, all'avventura, senza sapere le tappe, senza sapere se torneremo, è sapere che alla fine del viaggio sarai una persona davvero migliore, una persona più ricca, una persona che ha conosciuto di più le ricchezze della parola di Dio e l'esperienza di vivere insieme a Dio. E allora forse saremmo pronti ad affrontare un viaggio sapendo che alla fine ne usciremo molto più ricchi di prima, maturati, cresciuti, trasformati. Non parlo di una ricchezza materiale, ma di una ricchezza dell'anima interiore. E allora quando Paolo decide di partire per questo terzo viaggio missionario, non solo ripassa per diverse città dove era stato nel secondo viaggio, dove per la grazia di Dio ha fondato delle chiese, perché voleva continuare ad edificare la fede dei credenti, la fede dei santi, ma continua a portare il Vangelo, perché un'altra meravigliosa ricchezza che l'Apostolo Paolo ha scoperto era vedere che le persone venivano salvate dalla grazia di Dio attraverso la predicazione del Vangelo. Perciò arriviamo con l'Apostolo Paolo al Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 20. E quando leggo questo libro rimango sempre colpito dalla precisione storica e geografica che Luca, l'autore romano di questo libro, ha dato nel raccontare questi viaggi. E poi scopriamo anche com'era la società di allora attraverso questi viaggi. Al capitolo 20 troviamo che Paolo sta rientrando dal suo viaggio, diciamo così, di andata. Era partito da Antiochia, possiamo far vedere la slide. Era partito da Antiochia e poi aveva proseguito nella città dell'Asia fino alla Macedonia, era sceso in Grecia fino a Corinto e adesso stava tornando indietro, stava ripassando per Filippi, ma non ripassa esattamente proprio a Filippi, ma va al porto di Filippi, il porto più vicino alla città di Filippi, che è Neapoli. Perché deve tornare indietro? L'unico modo per tornare indietro è via mare, in quel punto dell'Europa. E ritorna via mare da Neapoli fino a Troas, che è in quella che all'epoca era la provincia dell'Asia dell'Impero Romano, quella che è la nostra attuale Turchia. Quindi ci troviamo a Troas, vedete lassù? C'è anche un'animazione se mi clicchi sulla slide. Quindi sta a Filippi, l'ho fatta due volte così che è bella questa animazione. Parte per arrivare a Gerusalemme, la sua meta finale. Ovviamente per arrivare a Gerusalemme ha tutta una serie di tappe intermedie. Qual era l'unica pianificazione di Paolo in questo viaggio? Più o meno a Filippi è Pasqua, c'è scritto in Atti 20 che era il tempo degli azimi, versetto 6, e lui avrebbe il desiderio, non si sa, di stare a Gerusalemme prima della Pentecoste. 50 giorni, Pentecoste questo vuol dire, per fare un tragitto che se oggi ce ne mettiamo 4 o 5 già ci prende il panico. Non sapendo aerei, treni, coincidenze, macchine prese a noleggio, ti chiamo, sto per arrivare, mi vieni a prendere? Non sapendo nulla di tutto questo. Perché
l'Apostolo Paolo lo fa? Lo vediamo nel testo.
Lo vediamo nel testo che leggiamo stamattina, dal capitolo 20 del Libro degli Atti. È un capitolo molto narrativo, quindi lo leggeremo così, viaggio facendo, diciamo. Trascorsi i giorni degli azimi, versetto 6, partimmo da Filippi,
ovviamente dal porto di Neapoli,
e dopo 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove ci trattenemmo 7 giorni. Quindi l'obiettivo adesso
è capire che l'Apostolo Paolo e i suoi collaboratori
si trovano a Troas e si trattengono in questa città
7 giorni.
Paolo ha il desiderio ancora durante il suo viaggio di portare il Vangelo ai gentili e di edificare le chiese. Il primo giorno della settimana, e questo capiamo dal testo subito dopo che è l'ultimo dei 7 giorni in cui lui è stato lì, perché poi parte, il primo giorno della settimana, che è la nostra domenica, secondo la cultura ebraica il sabato era l'ultimo giorno, il primo era la nostra domenica, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzogiorno e mezzo, l'una e mezza, le 3, fino a mezzanotte. Fino a mezzanotte. Cioè lui stava con la Chiesa, come noi questa mattina, stava parlando, 1 ora, 2 ore, non bastava. Allora mi immagino, erano in una casa grande, scopriremo più avanti che loro si incontravano al terzo piano di questa casa, e magari quindi hanno fatto una pausa a un certo punto. Chi è che ha preparato da mangiare? Chi è che ha portato la pasta asciutta? Chi ha portato la lasagna? Fanno una pausa, mangiano e poi continuano. Continuano tutto il pomeriggio. Chi è che prepara il caffè? Perché poi dopo prende una pennichella. Continuano la sera. Fanno la pausa per la cena, faranno qualche passeggiata nel cortile interno di questa grande casa, hanno momenti per conoscersi meglio, ma stanno tutto il giorno insieme. Certo, l'ospite era speciale, c'era l'Apostolo Paolo, ma qualcosa di più secondo me era speciale. Potevano ascoltare la parola di Dio, potevano condividere l'amore fraterno. E sapete, all'epoca la parola di Dio non è come oggi, la prendiamo e la leggiamo. Era ancora parziale, si stava formando attraverso le lettere, i Vangeli che gli apostoli stavano scrivendo. E mi immagino la fame, la sete spirituale di questi credenti che stavano scoprendo un Dio nuovo, diverso dai loro idoli, un Dio d'amore, talmente d'amore che aveva mandato il suo unigenito figlio a morire per la condanna dei loro peccati, affinché potessero essere salvati dal giudizio che meritavano. Un Dio che si era fatto uomo, che aveva vissuto una vita perfetta, che non avrebbe meritato la morte, tantomeno la morte sulla croce. Gesù, che ha dato la sua vita al posto dei peccatori, di tutti i peccatori, che ha pagato al Padre la condanna che la giustizia di Dio esige per il peccato commesso, che la santità di Dio esige, altrimenti non possiamo presentarci davanti a Lui, perché noi non siamo santi, ma siamo peccatori. Ma poi è risorto dalla morte, perché la morte non poteva trattenerlo, perché la condanna era stata pagata, ma Lui era morto come innocente al posto dei peccatori. E allora iniziano a sentire parlare di questo Dio, del Signore Gesù, risorto dai morti, che ancora oggi è vivente, che ancora oggi offre perdono, offre grazia e offre vita eterna, una vita nuova, un vero significato alla nostra vita qui sulla terra, ma soprattutto nell'aldilà. E così potevano stare insieme, per ascoltare la parola di Dio. E Paolo prolungò il suo discorso fino a mezzanotte. Nella sala di sopra, dove erano riuniti, c'erano molte lampade, se no da mo che saranno addormentate. E un giovane vuol dire per la cultura ebraica dell'epoca almeno sotto i 14 anni, potrebbe aver avuto 10, 12 anni, che stava seduto sul davanzale della finestra, forse perché per terra i cuscini erano tutti presi, non c'era più posto, l'unico posto era sul davanzale della finestra. Fu colto da un sonno profondo, magari anche per l'età, non era abituato a fare troppo tardi la sera, hai visto come sono i ragazzi, i bambini? Arriva una certa ora, boom, crollano pure sul tavolo dove mangiano. Fu colto da un sonno profondo poiché Paolo tirava in lungo il suo dire. Ed egli, sopraffatto dal sonno, precipitò giù dal terzo piano. E venne raccolto morto. Mamma mia, che cosa sconvolgente. A questo punto della storia non sappiamo se siamo più sconvolti per Paolo che ha parlato fino a mezzanotte, dalla mattina, o per questo ragazzo che ha preso e è crollato di sotto dalla finestra ed è morto. Mi immagino il tumulto. La paura, la preoccupazione, tutti che scendevano giù dalle scale per andare a vedere che era successo a sto ragazzo. Ma anche Paolo. Anche Paolo è corso giù di sotto. Paolo scese, si gettò su di lui e abbracciatolo disse: non vi turbate, perché la sua anima è in lui. Ed è un verbo che ci fa capire che è tornata in lui. Non era stato uno svenimento. Siamo di fronte a un miracolo. Un miracolo che ha sconvolto tutti. Allora, probabilmente c'era bisogno di questo miracolo per lasciare autorità. Vi ricordate cosa dice la lettera agli ebrei? Che Dio aggiungeva i suoi segni all'insegnamento degli apostoli, agli insegnamenti ovviamente del figlio, per lasciare autorità a questo insegnamento che Paolo aveva dato per tutta la settimana. Per far capire alle persone che erano lì presenti, ma quest'uomo veramente è un uomo di Dio. Quello che ha detto veramente è da tenere in considerazione, perché è la verità di Dio. E poi tutto tornò come prima, tornò la calma, perché il ragazzo non soltanto era tornato in vita, ma stava perfettamente bene, senza traumi cranici, senza ossa rotte. Leggiamo infatti che risalì, Paolo risalì, spezzò il pane e prese il cibo. Questo ragazzo, scusate, risalì, spezzò il pane e prese il cibo. Poi dice che dopo aver ragionato lungamente sino all'alba, Paolo partì. E quindi siamo qui. Tutto questo è successo a Troas, dove Paolo restituisce, diciamo così, miracolosamente la vita, per l'opera di Dio, a questo ragazzo, a questo giovane di nome Eutico. Il giovane fu ricondotto vivo ed essi quindi ne furono oltremodo consolati. Se noi avessimo oggi qui davanti l'Apostolo Paolo e gli chiedessimo: ma come hai fatto? Come hai fatto in questi tuoi viaggi a Filippi, a Tessalonica, a Troas, ad Efeso, a Corinto? Come hai fatto a parlare del Vangelo alle persone? Come hai fatto a edificare le chiese? Qual è stata l'arma, il segreto del tuo successo? Quale strategia hai adottato? Io penso che Paolo ci risponderebbe che non c'è nessuna strategia particolare, ma che l'unica vera arma per il successo in questo caso, cioè per servire il Signore, è dare un esempio di fede. Quel testimone di cui parlavamo prima. Cioè è vivere una vita coerente con la fede che dici di professare a parole. Dici che la Bibbia è importante? Allora vivi una vita in cui la Bibbia è davvero importante. Perché? Perché durante il giorno dedichi del tempo alla Bibbia, alla parola di Dio. Dici che la fede è importante, che la preghiera è importante? Allora vivi una vita in cui la preghiera è importante. Dici che l'amore è importante? Allora vivi una vita in cui dimostri amore verso il tuo prossimo e verso Dio. E così stiamo guardando l'esempio di Paolo in questo racconto. E arriveremo poi alla fine, voglio soffermarmi dal versetto 32 a 35 su tre caratteristiche che l'esempio di Paolo ci lascia. Però continuiamo il viaggio. Paolo, tanto per farci capire ancora di più il suo amore per la Chiesa, il suo amore per la parola di Dio,
lascia Troas e deve arrivare
ad Asso. E il testo ci dice che Paolo non va con i suoi collaboratori via mare.
Infatti via mare c'è un tragitto più lungo da fare che rispetto a via terra.
E quindi più o meno il tempo che ci impiega la nave con un tragitto più lungo è lo stesso, una giornata di cammino, che ci impiegherà Paolo a piedi. Ma allora perché Paolo va a piedi? Il testo non lo dice. Ma soffriva di mal di mare? No, perché poi alla sera si riunisce ad Asso e continua il viaggio. E non è che in un giorno prendevano le pasticchette all'epoca contro il mal di nave. Sapete perché penso che fa così Paolo? Era già successo, per esempio, con i fratelli di Berea. Perché nel viaggio a piedi veniva accompagnato dai fratelli di Troas, che non potevano prendere la nave. Sapete, le navi erano piccole navi mercantili. Vedete che il tragitto che fa da Troas fino più o meno a Mileto è lungo la costa. Dopodiché cambierà nave e arriverà a Gerusalemme con una nave mercantile più grande. E queste navi mercantili piccole non permettevano di entrare a bordo tante persone oltre all'equipaggio. Quindi se c'erano 4, 5, 10 fratelli o sorelle di Troas che volevano ancora ascoltare Paolo, a cui Paolo ancora voleva parlare delle rivelazioni di Dio, non poteva salire in mare, in nave con loro. Allora Paolo ha scelto di fare il percorso a piedi fino ad arrivare ad Asso. E questo è ancora un esempio incredibile dell'amore, del sacrificio. Costa. Paolo era rimasto in piedi tutta la notte. Non aveva dormito. Se lo meritava una pennichella sulla nave per arrivare ad Asso. C'aveva sonno. Costa. Condividere l'amore di Dio. Costa a tutti noi impegnarci per servire Dio. Ma la domanda è, ma ne vale la pena? Paolo ci dice di sì, che assolutamente ne valeva la pena. E così continua il suo viaggio fino ad Asso a piedi e ad Asso si riunisce con i suoi collaboratori.
E qui in nave, con quella piccola nave, passano fino ad arrivare a Mileto, lungo il percorso che vedete.
Quindi, leggendo rapidamente nel capitolo 20, ma ve lo dico io rapidamente, passano per i porti di Mitilene,
passano davanti all'isola di Chio,
vedete, passano internamente davanti all'isola di Samo, e poi arrivano al porto più importante che c'era a sud di Efeso, in quella zona, che è il porto di Mileto. Un po' come Civitavecchia, per noi oggi, per Roma. Il porto di Roma, Civitavecchia.
Il porto di Efeso, Mileto.
E siccome, e qua veniamo a noi, Paolo doveva probabilmente aspettare qualche giorno, perché dovevano cambiare la nave, perché quella nave piccola che aveva navigato sotto costa
non poteva arrivare fino a
Gerusalemme, diciamo fino a Tiro, che è il primo porto, per poi permettere a Paolo di arrivare a Gerusalemme. Non poteva arrivare fino a qua giù, lungo tutto il mar Mediterraneo. Allora a Mileto è molto probabile che Paolo si sia fermato con i suoi collaboratori, aspettando la prima nave utile. Non c'era Costa Crociere, non c'era Traghetti Lines, non c'era nulla di tutto quello che pensiamo oggi. C'era più che altro una stima delle navi mercantili che passavano per i porti, ma non c'era l'orario. E allora Paolo non poteva allontanarsi da Mileto nell'attesa di imbarcarsi in una nuova nave per arrivare fino a Tiro. E che cosa fa Paolo? Ah, finalmente, è ora di andare a riposarci. Sapete che belle spiagge che ci saranno state là intorno? Possiamo andare a prendere un po' di tintarella, possiamo andarci a fare un bel bagno al mare, eh? Un asciugamanino, qualche ora di riposo sotto l'ombrellone, me lo sono meritato sì o no? E invece no. Paolo sa che lì, non molto distante, c'è Efeso. E c'è una chiesa dove lui era stato per 3 anni per edificare la fede dei credenti, per formare gli anziani. E vuole continuare a incoraggiarli nel testimoniare di Cristo risorto. E così non può spostarsi da Mileto, non può andare ad Efeso, e allora li manda a chiamare. Avrà trovato uno dei suoi collaboratori che in giornata è riuscito ad andare, magari il giorno dopo è tornato, o un servizio postale, sapete che a Roma esisteva un bel servizio postale a cavallo, nell'antico impero romano. E allora arriviamo verso la fine del capitolo 20, quando gli anziani di Efeso, della chiesa di Efeso, chiamati dall'apostolo Paolo, arrivano a Mileto e si incontrano con lui. Versetto 18. Quando giunsero da lui, disse loro: voi sapete in quale maniera dal primo giorno che giunsi in Asia mi sono sempre comportato con voi. Vedete ancora di nuovo l'esempio. L'esempio della fede cristiana. Servendo il Signore con ogni umiltà e con lacrime, tra le prove venutemi dalle insidie dei giudei, e come non vi ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili, e ve le ho annunciate e insegnate in pubblico e nelle vostre case, e ho avvertito solennemente, importante questa parola, giudei e greci, di fare cosa? Di ascoltare ma poi far finta di nulla. No. Di ravvedersi davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Perché questa è la verità. Per ogni persona che c'è in questo mondo è solenne l'annuncio. Bisogna capire perché Gesù Cristo è morto sulla croce e credere al motivo per cui è morto sulla croce e ravvedersi davanti a Dio credendo nel nostro Signore Gesù Cristo. Altrimenti alla fine dei giochi ci sarà solo il giudizio di Dio. Non c'è un altro nome che Dio ha dato per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. È inutile che vi elenchi il modo in cui noi tutti i giorni pecchiamo contro Dio. Già soltanto per il fatto che non stiamo credendo a Dio, stiamo peccando. Già per il fatto che non stiamo credendo che questa è la parola di Dio, è la verità di Dio, stiamo peccando. Ancora dal testo emerge quindi che Paolo si offre come esempio di come deve vivere un credente, servendo e amando il Signore. E continua a parlar loro con il cuore aperto, dicendo: vorrei ancora stare qui con voi. Ma so che il Signore mi ha detto di andare a Gerusalemme, aveva raccolto anche una colletta per i santi poveri di Gerusalemme, e che avrebbe dovuto parlare alle autorità romane, alle autorità religiose. E così infatti accadrà, se andiamo avanti nel libro degli Atti, Paolo parlerà alle autorità religiose a Gerusalemme, alle autorità romane a Cesarea, ai governatori, Felice prima, Festo poi, e poi addirittura alle autorità romane a Roma, al tribunale dell'imperatore a Roma. E quindi gli dice: vorrei tanto stare con voi, ma devo continuare. Ma fate attenzione, rimanete attaccati alla parola di Dio, rimanete attaccati a Dio con tutta la vostra fede. Ed ecco le ultime parole che gli dice, versetto 32. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Allora, cosa vediamo noi in questa prima parte del versetto 32? Che Paolo affida questi credenti a Dio. Cioè, non smetterà di pregare per loro, anche se adesso non li vedrà più. ma anche prima, che era impegnato nei suoi viaggi missionari verso altre città, curando altri credenti di altre chiese, Paolo continuava a pregare per i fratelli e per le sorelle che Dio gli aveva fatto conoscere. E anche qua dice: io continuerò a pregare per voi. Gli aveva detto tutto quello che poteva dirgli da parte del Signore. Gli aveva istruiti, gli aveva dato il suo esempio. E ora che non si vedranno più, quello che può fare è continuare a intercedere davanti a Dio, dicendo: Dio edifica questa chiesa, Dio sostieni questi credenti, Dio aiutali nel portare il Vangelo ad altri che ne hanno così bisogno, che abitano lì, nella città di Efeso o nei dintorni. Quindi non soltanto era importante stare insieme, non soltanto era importante ascoltare la parola di Dio, ma era fondamentale per il ministero di Paolo come missionario che lui affidasse a Dio l'opera che stava compiendo. Perché in realtà, sapete, non era la sua opera di Paolo, ma era l'opera di Dio attraverso Paolo. E anche tu e io oggi, che vogliamo servire il Signore, che vogliamo amare il nostro prossimo, che vogliamo amare i nostri cari, e vogliamo parlargli di Gesù perché ne hanno così tanto bisogno, dobbiamo affidarci a Dio. Possiamo mettere davanti a Dio dei piani, dei programmi. Possiamo impegnarci a conoscere di più la Bibbia, così poi potremo capire meglio come spiegargli il Vangelo. Abbiamo letto la prima Corinzi 9 stamattina che Paolo era pronto a farsi tutto con tutti, giudeo con i giudei, greco con i greci, cioè nel senso a raggiungerli attraverso la parola di Dio, ma adattando alla loro cultura, al loro modo di vedere le cose, sforzandosi di amarle, di fare tutto per il Vangelo. Perciò abbiamo bisogno di pregare e di chiedere: Dio, aiutami, perché io se no non ce la faccio a fare questo. Posso leggere la Bibbia, posso sapere la Bibbia a memoria, ma non ce la posso fare da solo, a toccare il cuore delle persone affinché si ravvedano. Perché non sono le capacità umane, non sono i talenti individuali. Nessuna di queste cose può sostituire la preghiera che chiede: Dio, intervieni tu. E la preghiera, sapete, tiene anche molto basso il nostro egoismo, la nostra autostima. Ed è giusto che sia così. Perché la gloria non va a noi. Il merito di un programma evangelistico o di un'attività della Chiesa non può andare a me o a te. Va sempre a Gesù, che è il capo della Chiesa. E per fare questo, quando io prego, mi sto esercitando nel farlo. Mi sto sottomettendo alla guida di Dio. E se avrò una vita di preghiera costante, sarò pronto anche quando ci saranno gli imprevisti. Cioè, quando le cose non vanno come avevo pensato io che dovevano andare, come avevo programmato io che dovevano essere pianificate. L'Apostolo Paolo ne ha avuti di imprevisti. Eppure aveva imparato che la grazia di Dio era sufficiente, perché si dimostrava perfetta, completa, potente, proprio quando lui era nella prova. Era debole, era nell'imprevisto, era fuori dal controllo delle situazioni. Allora sì, capiva che c'era Dio che stava agendo. E il secondo esempio lo vediamo sempre all'interno di questo versetto 32, perché dice: ora, cari anziani di Efeso, vi affido a Dio e vi affido a che cosa? Alla parola della sua grazia. Quindi questo è semplicemente il secondo punto, che è l'esempio che l'Apostolo Paolo aveva di passione per la parola di Dio. Vi affido alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati. Se vuoi essere sicuro che hai creduto a Cristo e che sei salvato, come fai? Leggiamo nella parola di Dio, andiamo al Vangelo, ascoltiamo quello che Gesù ha promesso. La parola di Dio è ciò che assicura la promessa della nostra vita eterna. Ed è anche ciò che nutre la nostra anima, che garantisce la nostra crescita spirituale, che conferma che siamo figli di Dio, perché insieme al nostro spirito ci rendiamo conto che questa è la verità che crediamo. Quando una persona si converte a Cristo, la Bibbia lo descrive un po' come un bambino, no? È una nuova creatura. E così come succede a noi esseri umani dal punto di vista naturale, appena siamo nati, come siamo? Siamo piccoli, abbiamo bisogno di crescere. Come facciamo? Mangiamo in modo adatto. Il bambino prende il latte, poi piano piano viene svezzato, poi a un certo punto arriverà la bistecca. E così Prima Pietro 2 dice: come bambini appena nati, quindi se siete ancora piccoli nella fede, ma siete nati di nuovo, desiderate il puro latte spirituale, leggetela la Bibbia. Magari alcune cose ancora non sono per voi, possono essere un po' indigeste, ma piano piano ci arriverete, perché con esso, con il latte spirituale, possiate crescere per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Cioè potete crescere nella fede, a un certo punto potrete essere certi: sì, io ho proprio creduto a Cristo, io ho proprio una vita nuova, la mia vita è coerente con quello che vedo nella parola di Dio, il mio spirito ora è saldo nel Signore, non ho più dubbi. Perché? Perché la parola di Dio edifica. La parola di Dio conferma l'eredità di tutti i santificati. Perciò se qualcuno di voi qua magari ha già detto: ma io ho fatto un passo di fede un po' di anni fa, però ho dei dubbi. Guardate, la situazione è quasi sempre la stessa. E la domanda è: ma la leggi la parola di Dio? Cioè, da quando è passato qualche anno fa a oggi, questo tempo, cosa hai fatto? L'hai letta la parola di Dio? Perché se leggi la parola di Dio, Dio edifica la tua fede e i tuoi dubbi scompaiono. Se studi la Bibbia, la leggi fedelmente e la metti in pratica nella tua vita, allora la Bibbia sarà colei che garantirà e confermerà la tua salvezza. Ma io non ci riesco tante volte a capire le cose. Frequenti la Chiesa? Perché Dio ha dato la Chiesa per l'edificazione dei santi. Efesini 4, da 11 a 15. Dio ha dato alcuni, come apostoli, quelli che hanno ricevuto le rivelazioni di Dio e che le hanno scritte, ma poi ha dato altri come profeti, quelli che parlano da parte di Dio, come evangelisti, quelli che portano il messaggio del Vangelo, magari essendo dei missionari, e altri come pastori, che si prendono cura della chiesa locale in un modo specifico, come dottori che insegnano la parola di Dio, magari che hanno anche una conoscenza degli originali per capire meglio il contesto grammatico-letterale. Perché Dio ha fatto questo? Per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, che è la Chiesa. Affinché non siamo più come i bambini, quelli di prima che hanno bisogno del latte, sballottati, portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma, e questo è quello che noi dobbiamo fare, è questo quello che l'esempio di Paolo ci lascia: seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E Paolo non lo sta scrivendo soltanto ai responsabili della chiesa di Efeso, lo sta dicendo a tutti. In ogni chiesa tutti hanno questa responsabilità, quella di crescere verso colui che è il capo, cioè Cristo, attraverso la propria crescita spirituale. Cresciamo seguendo la verità della parola di Dio nell'amore. Nell'amore per il Signore, nell'amore gli uni per gli altri, nell'amore verso i perduti. Cresco non perché così divento un responsabile della chiesa locale, o il responsabile dei giovani, o il responsabile delle donne, o il responsabile della musica. No. Cresco perché così sono più simile al mio Signore e Salvatore Gesù Cristo. E perché l'opera di Dio potrà andare avanti attraverso la crescita spirituale dei suoi figli. E poi gli ultimi versetti, cari fratelli, sorelle, amici. Dall'esempio di Paolo, versetti da 33 a 35. Non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Questa è l'ultima parte dell'esempio di Paolo, un esempio di altruismo. Quando pensiamo a questo testimone da lasciare a qualcuno, a questo messaggio del Vangelo da condividere, le parole non bastano. Le parole sono tante in ogni contesto e le persone sono piene di chiacchiere. Quello che vogliono vedere è che il messaggio, cioè le parole che ci parlano di Gesù Cristo risorto, sono vere. Perché sono vere? Perché sono vere nella mia vita, nella tua vita. Perché questo amore è vero, è vissuto. E questo amore vero, questo amore vissuto, è fatto di altruismo. È fatto di dare, di darsi. Come Dio, che ha amato tanto il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Qua Paolo ci sta dicendo che dobbiamo imparare a vivere per dare, piuttosto che per ricevere. Forse è proprio esattamente il contrario di quello che noi, no, abbiamo nella mente. Quando è che sono felice? Quando è che sono contento? Quando ricevo. Anche nel mondo tanti amori non funzionano, finiscono, tradimenti, litigi. Perché? Perché all'inizio ricevi e poi quando non ricevi più come prima, quando ti abitui, allora cerchi qualcos'altro. Ma la gioia non è nel ricevere. La gioia vera, dice qui, è nel dare. E sapete quando è che funziona davvero la cosa? Quando tutti sono pronti a dare. Perché qualcuno riceve. Anche tu, che stai dando, inizi a ricevere. Ma la realtà è che qui non dobbiamo aspettarci che da un punto di vista umano, un marito, una moglie, un figlio, un fratello, una sorella, un amico, allora inizi a darci, perché così noi poi dobbiamo dare. Paolo sta dicendo, guardate, che se siete credenti, avete già ricevuto, l'amore di Dio, che è stato sparso nei vostri cuori mediante lo Spirito Santo, ma cosa volete di più? Avete ricevuto il perdono dei peccati e con esso la vita eterna. Che cosa aspettate a ricambiare? Paolo diceva che lui si sentiva in debito per questo amore così grande che aveva ricevuto, che lo doveva ricambiare con gli altri. Questo era il cuore dell'Apostolo Paolo, un cuore altruista. Un cuore altruista che gli fa dire, anche se avessi avuto bisogno di un sostegno economico, io non ho voluto attaccarmi a questo diritto. Non ho ricercato il vostro tesoro, le vostre ricchezze, il vostro sostegno. Io ricercavo la vostra crescita spirituale. E per far questo sono stato pronto a donarmi a voi. Certo, era contento Paolo quando riceveva dei doni. non è che non diceva niente, nelle sue lettere lo scrive. Ai Filippesi al capitolo 4 gli dissi: voi sapete che quando cominciai a predicare il Vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, questo nel suo secondo viaggio, nessuna chiesa mi fece parte di nulla per quanto concerne il dare e l'avere. Dovevano ancora crescere in altruismo, si vede. Se non voi soli, perché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta quello che mi occorreva. Ma voi immaginate quest'uomo che aveva dei collaboratori, sì, che andava in giro senza città, senza tour operator, e doveva affrontare delle spese, doveva mangiare, doveva dormire. E infatti lo troviamo ad esempio a Corinto con Aquila e Priscilla, che sta in casa loro e lavora. Era un costruttore di tende, come erano Aquila e Priscilla. Non le tende queste qua che mettiamo per proteggere il sole sulle finestre. Le tende erano delle case dell'epoca, dei nomadi, dei pastori. Non lo dico perché io ricerchi doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto, il frutto spirituale, la vostra maturità spirituale. Però che è successo? Ha ricevuto queste cose e cosa dice lui? Loda a Dio, perché queste cose che ha ricevuto, cosa sono? Un segno della loro crescita spirituale. È un profumo di odore soave, è un sacrificio accetto e gradito a Dio. Capite? Anche noi anziani in questa chiesa sappiamo che chi serve il Signore dovrebbe aver diritto ad essere sostenuto, ma abbiamo rinunciato a questo diritto. Sappiamo che la realtà della Chiesa Evangelica Italiana non è semplice, che è necessario rinunciare magari a un diritto di essere sostenuti perché le nostre risorse non lo potrebbero sostenere, con gli affitti da pagare e con le attività da svolgere. Ma allora quanto è più importante che ogni singolo credente, non soltanto i responsabili, si diano da fare, si impegnino. Perché non c'è un missionario che a tempo pieno può fare quello, può fare quello e può fare quello, giusto? Che siamo una squadra che è unita e che conserva l'unità con il vincolo della pace. E che continuamente, si ripete, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Impariamo a confidare in un Dio che è stato presente nella vita dell'Apostolo Paolo, che ha mostrato la sua grazia, che ha mostrato la sua provvidenza, ma che è presente anche oggi, che vuole essere presente anche nella tua e nella mia vita. Perché Dio sta chiamando anche me, anche te, a fare un viaggio insieme a Lui. Un viaggio dove probabilmente non sai che tappe farà, dove ti porterà Dio, attraverso quali prove passerai, quali navi o tragitti a piedi dovrai fare. Noi siamo abituati ad avere tutto sotto controllo, vero? Tutto pianificato, se c'è qualcosa che sfugge cerchiamo di farlo rientrare nel nostro controllo o nella nostra routine abitudinaria. Gli imprevisti non ci piacciono. Vi ricordate al Monopoli? Io non volevo mai prendere l'imprevisto, perché le probabilità erano buone, gli imprevisti erano sempre tremendi. Ma se io sono diventato per la grazia di Dio un discepolo di Cristo, devo ricordarmi quello che Gesù mi dice in Matteo 16, versetto 24. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, cioè chi non vuole andare dietro a Gesù, questa è la mia vita. Non voglio quello che Gesù mi sta dando, non voglio affrontare nulla di quello che Gesù mi chiede per seguirlo. Chi vuole salvare la sua vita la perderà, andrà incontro alla perdizione. ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio non rimarrà senza niente, ma la troverà, troverà la vera vita. Troverà una vita in cui il viaggio, le tappe, la meta non le stabilisci tu, ma le stabilisce Dio. Ti fidi? Che tipo di viaggio vuoi che sia la tua vita oggi? Impariamo dall'Apostolo Paolo, che si è lasciato guidare, dal suo esempio di preghiera, dal suo esempio di passione per la parola di Dio e dal suo esempio di altruismo. Oh Signore, grazie tanto per questo esempio che tu ci hai lasciato. Vogliamo anche ricordarci che l'Apostolo Paolo proprio scrisse di imitare il suo esempio, come lui imitava l'esempio di Gesù. Ti prego che se qualcuno ancora oggi non conosce te, è ancora sotto la tua condanna e il tuo giudizio, tu convincilo, Signore, di peccato. Convincilo della verità della tua parola e dell'opera di salvezza perfetta che Gesù Cristo ha compiuto per lui, affinché possa ricevere il perdono, per grazia, attraverso la fede in Cristo. E preghiamo per noi che già conosciamo te, che abbiamo già ricevuto questo perdono e la nuova natura dello Spirito Santo e la nuova condizione di figli di Dio, che possiamo mostrare nella nostra vita di essere figli tuoi. Figli che si fanno guidare da un padre amorevole, da un padre che provvede, da un padre che conosce ogni cosa. Noi non lo conosciamo il futuro, non sappiamo nemmeno domani dove saremo in realtà. Pensiamo che sarà sempre tutto uguale, ma in realtà dobbiamo affidarci a te giorno per giorno e lasciare ai piedi del trono della tua grazia i nostri piani, i nostri programmi e mettere tutto noi stessi per servirti, per amarti, per amare il nostro prossimo, perché la realtà è che dobbiamo fare tutto, tutto per il Vangelo, anche quando stiamo in famiglia, quando stiamo al lavoro, anche quando siamo in vacanza. Signore, aiutaci tu ad avere chiaro questo in mente, che dobbiamo fare tutto per il Vangelo. Nel tuo nome santo. Amen.